una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, mercoledì 17 di settembre del 2014 e siamo qui a Radio Onda Rossa per la trasmissione Contro il carcere, la conta. Sono le 15 e 3 minuti primi e iniziamo dunque questa diciamo ripresa delle trasmissioni in diretta che hanno avuto inizio la volta scorsa, mercoledì scorso. Dunque, la volta scorsa abbiamo, per chi l'ha sentita la trasmissione, abbiamo un po' ripercorso schematicamente, succintamente, ciò che è avvenuto negli ultimi anni e quando appunto il governo, pressato dagli organismi internazionali, ha dovuto fare i conti con questo enorme sovraffollamento che si era verificato nelle carceri italiane e quindi ha dovuto mettere mano a dei provvedimenti deflattivi, ossia chiamati volgarmente dai giornalisti svuota carceri, che però non hanno svuotato un bel niente, hanno un po' ridotto però la presenza in carcere. Conviene riflettere ancora a questo, diciamo, questo percorso degli ultimi tre anni, diciamo così, ma anche quattro, perché tutto iniziò dal 2010, no? Ad oggi, quattro provvedimenti sono stati, che diventate poi leggi della Repubblica, che hanno incalzato il numero enorme, si era arrivati quasi a 70.000, 69.800, il record mai avuto di presenze, di affollamento nelle carceri italiane fin dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, quindi enorme, con una disponibilità di posti che non raggiungeva le 45.000, quindi 42-43.000 posti, 70.000 presenze, quindi un sovraffollamento spaventoso. Il problema c'era chiaramente, però la cosa che abbiamo sottolineato l'altra volta e che continuiamo a sottolineare è che nel momento in cui non per diciamo il governo i funzionari del ministero, non dando retta a ciò che, alle voci che venivano da dentro il carcere, perché ricordiamo che questi tre anni, quattro anni, dal 2009-2010 sono stati due anni dove si è raggiunto il massimo, il vertice, presenze in carcere quasi 70.000, disponibilità di posti 42-43.000, quindi spaventoso il sistema. Le proteste da dentro le carceri erano notevoli, c'erano, forti, tutte silenziate, però tutte messe all'angoletto, represse ovviamente, ma non ascoltate. Quando invece la voce, la tirata d'orecchi arriva al governo italiano da parte di organismi internazionali, quelli che hanno un potere, anche se soltanto diciamo economico o anche se volete di carattere così formale come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha sanzionato lo Stato italiano per l'eccessivo sovraffollamento, è chiaro che a quel punto si sono tutti scatenati, i giornalisti hanno preso coscienza del problema carcere, pensate un po', ci è voluta la Corte Europea a dirgli che a dire ai giornalisti, alla gran massa dei giornalisti che prima tacevano, che hanno taciuto per decenni l'obbrobrio delle carceri italiane, ci arriviamo, andiamo per ordine, perché bene veramente questi quattro anni di bagarre mediatica, quindi giornali, radio, televisioni, in cui ciascuno col proprio, alcuni facendo anche gli estremisti, dicendo è una vergogna che lo Stato italiano ha queste carceri, però fino al giorno prima, pur sapendo le stesse cose, stavano zitti. Per cui bisogna sempre stare attenti, cioè, i buonisti, come sapete, è una categoria che a noi non ci piace granché, perché escono fuori nei momenti in cui non possono più tacere, ma quando invece sanno la situazione, sanno il dramma, non ne parlano. Dicevamo che dal 2000, tutto il decennio che sta nel nuovo secolo, no? 2000, 2001, 2002, eccetera, fino al 2010, nelle carceri ci sono state tantissime proteste, tensioni, lotte, tutto quello che si poteva fare, anche in qualche modo appoggiate dall'esterno, anche se questo appoggio è stato un po' scarso. Bene, in tutta questa situazione, questi anni di lotte, proteste, prese di posizione, proposte anche che venivano da dentro il carcere, il silenzio dei governanti è stato totale, ma anche dei giornali e della stampa. Si è svegliata la stampa, i giornali e i governanti quando la tirata d'orecchia è venuta appunto dalla Corte Europea. Prima aveva preso posizione Amnesty International, poi Human Rights Watch, perché che cosa succedeva? Che l'Italia stava violando una norma che aveva firmato, cioè lo Stato italiano ha firmato la Carta dei Diritti dell'Uomo, non l'ho firmata io, l'ha firmata il governo, lo Stato italiano a nome di tutti i governi che poi si succederanno, a meno che oppure decide di uscire dall'Europa e trasgredire, perché lo può pure fare, però dovrebbe dire noi non riconosciamo più la Carta dei Diritti dell'Uomo, cosa che non potrebbe fare, se no la gente nemmeno gli saluta più. Eppure quando è che se ne sono accorti di questa loro vergogna? Quando la tirata d'orecchia, quindi la sanzione è venuta da questi organismi internazionali. La Corte Europea addirittura si è trovata in obbligo di elevare una multa allo Stato italiano, una multa abbastanza salata, e poi ha cominciato a valutare tutti quei detenuti che avevano fatto ricorso presso la Corte Europea perché erano stati costretti in condizioni carcerarie molto al di sotto di quanto prevede appunto la Carta dei Diritti dell'Uomo, quindi con trattamenti degradanti e disumani, così il termine che usa, che significa, quantificati sono in metri quadrati per persona intorno ai 3-4, dovrebbero essere molti di più, comunque addirittura si è verificato che in Italia si stava addirittura al di sotto in alcune carceri dei 3 metri quadrati per persona. Quindi proprio stipati, l'assenza di spazi pubblici, cioè di spazi di ricreazione come i passeggi dove si fa l'ora d'aria, di spazi di socialità, di attività collettiva. C'era poi un grosso richiamo dovuto al fatto che in Italia la presenza di persone non ancora condannate, quindi a tutti gli effetti da ritenere innocenti, era molto alto, oltre il 40%. Tutti questi elementi qui, e poi la lungaggine dei processi e così via, era stata stilata una sorta di condanna pesante allo Stato italiano, che aveva pagato, non l'hanno pagato i ministri con i soldi loro, purtroppo con i soldi nostri, però insomma non hanno fatto una bella figura, perché sono stati sanzionati come se fossero una banda di delinquenti. In realtà noi sappiamo che i governanti in Italia sono quello, però essere chiamati malfattori da parte di organismi internazionali di tutto rispetto, come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come Human Rights Watch, cioè come Amnesty International, insomma suona un po' male per loro. Insomma, allora a quel punto si è cominciato a parlare di carcere, ma non del carcere, perché del carcere se ne sarebbe dovuto parlare, visto che era venuto fuori il problema che in Italia il carcere non rispettava i diritti e perlomeno quelle poche esigenze riconosciute internazionalmente e anche dall'Italia, perché l'ha firmata anche l'Italia quella carta, per coloro che vengono appunto rinchiusi in carcere. Non si affrontava tutto il problema del carcere, che cos'è, se è ancora necessario utilizzare quella forma di estrazione di una persona dal proprio ambiente e buttarla in un non luogo, in un luogo che non esiste come il carcere, che ti separa da tutto il resto del contesto sociale. Insomma, non si affrontava i problemi di che cosa è il carcere e perché si dovrebbe abolire, superare. Ci sono centinaia e centinaia di libri che raccontano bene perché oggi il carcere è inadeguato alle società attuali, andrebbe superato, quindi abolito e organizzato altre forme di sanzione di altro tipo. No, si è parlato solo del sovraffollamento, cioè il parlare si è soffermato esclusivamente al sovraffollamento. Si è detto che il carcere è sbagliato, tutti i giornalisti sono diventati antigovernativi, tutti, anche quelli che prendevano veramente lo stipendio dal governo, quindi nei giornali più filo governativi, più filo, che poi sono quasi tutti, più o meno quasi tutti. Non lo sapete benissimo, no? Eppure quelli dicevano perché si appoggiavano appunto a una sentenza della Corte Europea Internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e dunque dicevano è una vergogna, ma che cosa? Deve cambiare soltanto il sovraffollamento, cioè deve diminuire un po', lo Stato italiano deve diminuire un po' l'affollamento enorme, perché in celle previste per 5 persone si stava in 10, in 12, quindi uno sopra l'altro, i letti a castello che arrivavano al soffitto, qualcuno raccontavano le storie, in televisione l'avrete visto, raccontavano storie che devono fare i turni per scendere dalla branda, perché sennò non si riesce neanche a camminare, a fare 2 passi, fare i turni per andare al cesso, fare i turni per mangiare, cioè è una cosa allucinante. D'accordo, sono cose allucinanti e lo sanno benissimo i detenuti, che queste cose le avevano denunciate da molti anni, perché non è che il sovraffollamento è scattato improvvisamente nel 2010 quando la Corte Europea ha sanzionato l'Italia, ma se era cresciuto gradualmente in tutti gli anni 90. E il problema era, sarebbe stato almeno doveroso per i giornalisti, per i politici, per i parlamentari, dire perché in Italia negli anni 2000 in poi il numero delle presenze in carcere è così lievitato, è così aumentato, che cosa è successo? E lì fare una serie di analisi fatte bene, che si possono fare con ragionamento, perché i dati sono sotto gli occhi di tutti, nessuno l'ha fatta. Quali erano i dati da fare? Come mai, la domanda da farsi era questa, semplicissima: come mai il numero delle presenze in carcere cresce contemporaneamente al fatto che i reati, soprattutto quelli più gravi, quelli contro la persona, diminuiscono? Com'è questo fatto che abbatte tutti quelli che sono i principi del diritto? Il diritto dice la sanzione sì è brutta e fastidiosa, non ci piace a nessuno, la galera però serve a tenere a bada la crescita della delinquenza, cioè la delinquenza cresce e quindi tu con la deterrenza, quindi col terrorismo di Stato, no? Che è brutto, tutti dicono che è brutto, però la tiene a bada, quindi quando crescono i reati bisogna crescere anche la repressione in modo che tornano a un livello fisiologico. Non è vera. Questa è una grande bufala, la più grossa bufala detta dai politici e dai parlamentari di tutti i tempi, e anche molti magistrati e molti giuristi si sono dati appresso. Non è vero, perché se in Italia le presenze in carcere, cioè le persone arrestate, incarcerate, rinchiuse in carcere, sono aumentate nel quindicennio che va dalla metà degli anni 70 al 2010, in cui i reati diminuivano costantemente, quel ragionamento di prima non vale più, quindi sballato. C'era un altro meccanismo, la repressione, il carcere veniva usato in termini politici, esclusivamente politici. È quel fatto però che tra l'altro il diritto, i principi del diritto dicono che non deve avvenire. I principi del diritto che si studiano anche a scuola, anche le scuole medie superiori, abbiamo avuto studiare, qualche cosa ti dicevano, no? Quando si facevano quelle lezioni, qualche professore ti diceva il principio del diritto nelle società moderne è che non si deve usare l'arma giuridica, cioè del mandare in carcere la gente per attuare per fare varianti politiche, nel senso che non si deve usare come azione politica, invece proprio per quella veniva usata. Quindi prima domanda da farsi era quella: perché diminuivano i reati e aumentavano le persone in carcere? Secondo, quali erano state le leggi recentemente fatte che avevano fatto incrementare il numero delle persone incarcerate? Considerate che io ho detto 15 anni, no? Dalla metà degli anni 90 al 2010 c'è stata questa impennata. I detenuti in Italia sono raddoppiati, nonostante che i reati diminuissero. Nella metà degli anni nel 95, quindi a metà degli anni 90 erano 35.000, abbiamo detto nel 2010 70.000, quindi esattamente il doppio. Perché? Perché è stato usato per far dimenticare alla gente, il carcere è stato usato per far dimenticare alla gente quali erano i problemi del loro malessere crescente. Nell'arco degli ultimi 15 anni i problemi della gela disoccupazione è aumentata, trovare il lavoro per i giovani è stato sempre più difficile, quei pochi lavori che si trovavano erano o al nero oppure precarie, oppure forme di contratti che non tenevano conto, che non rispettavano i contratti collettivi di lavoro, quindi che non rispettavano le leggi, per tutto questo difficoltà di lavoro, venivi licenziato quando gli pareva, cioè saltavano tutte le norme conquistate in decenni e decenni di lotte dalla classe operaia, dai lavoratori, dalle lavoratrici, saltava tutto, e in questo malessere che è cresciuto in questo quindicennio, il governo ha affiancato dalla stampa, la stampa è l'organo esecutivo dei governi, paro paro, non c'è nessun giornalista, tranne i soliti casi che sappiamo, manifesta, ma sono veramente l'1%, i giornalisti italiani veramente dei dipendenti del governo, l'hanno dimostrato chiaramente, perché appunto scoppia il problema carcere, affronta i nodi centrali del carcere, scoppia il problema carcere, parla di quelli che sono della voce che viene fuori dai penitenziari, che cosa dicono i detenuti e le detenute, qual è la loro proposta. La loro proposta era chiara: amnistia e indulto per tutti, o comunque abrogazione delle leggi, le leggi quelle che avevano fatto incrementare questo aumento di persone, che lo sappiamo tutti, l'hanno detto tutti, l'hanno detto pure appunto le corti internazionali, sono la Fini Giovannardi, quella sugli stupefacenti, sulle droghe, dichiarata poi anche incostituzionale, la Bossi-Fini sull'immigrazione, che è una vergogna di legge, la Cirielli sulla recidiva. Queste hanno fatto lievitare le condanne. Non solo, c'è stato l'altro elemento, che adesso vedremo, approfondiremo dopo questo stacco musicale, del fatto che i giudici, i magistrati, quando fanno la funzione di giudice, dovendo stabilire una condanna per un certo tipo di reato, se l'imputato risulta, la corte lo ritiene colpevole, hanno una possibilità di muoversi con una buona discrezionalità. Sapete che per ogni reato è previsto un minimo e un massimo, con un'alta con oscillazione molto alta. Beh, si stavano tutti orientando verso il massimo. Perché? Perché c'era una campagna mediatica fatta da giornali, dalla televisione, che portava a questa situazione. Ma adesso prendiamoci uno stacco musicale e poi approfondiremo questo concetto. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self-respect. There's a conflict. Boy, I feel so outgunned today, but I'll get up and fight back anyway. You and I are not huge mainstream stars,
But unlike them, we're really what we are. We got Main Street eyes, watching as the big boys roll by. Under rotten television skies, we got Main Street eyes. I saw a kitten squashed in the street. I read about a plastic surgeon in his art collection. We are played for suckers all the time. Phony rock and roll, it's a crime. I don't want to dip myself in trash. I don't want to give myself for cash. We got Main Street eyes, trying to do what's decent with our lives. Television skies, we got Main Street eyes. Walking around sometimes, I see a tension under the surface. People are just about ready to explode. So hold me, trust me, I love you. Don't worry, keep your Main Street eyes, keep your Main Street eyes, keep your Main.
Allora, 15 e 22 minuti primi e riprendiamo quindi la nostra chiacchierata. Dicevamo, la prima sanzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano è addirittura del 16 luglio 2009, perché già allora, l'abbiamo detto appunto, nel 2009 la presenza in carcere raggiunse quasi, superò i 69.000 e qualche cosa, quindi diventò quasi 70.000, un record, e ovviamente segnalò delle situazioni allucinanti, assurde. Bene, questa multa fu molto salata, però poi la Corte Europea disse che in quel luglio 2009 disse che ciascun detenuto o detenuta, se riteneva di essere stato tenuto in situazioni carcerarie non rispettose della dignità umana, quindi al di sotto, con meno di, in situazioni di sovraffollamento, con meno di 3 metri quadrati a persona, oppure mancanza di servizi igienici, docce, passeggi eccetera, poteva chiedere un rimborso, un risarcimento allo Stato italiano, perché l'aveva tenuto in condizioni disumane e degradanti. E così cominciò la sarabanda, quindi, di denunce. Prima ne arrivarono alcune centinaia. Intanto in quel luglio i primi 7 che avevano fatto questa denuncia venne obbligato allo Stato italiano a rimborsare di 100.000 euro ciascuno questi 7 detenuti, che infatti si preso questi soldi. Loro erano del carcere sud del nord, perché evidentemente qualcuno aveva messo in moto questo discorso. A quel punto la cosa uscì un po' sui giornali, su internet, e i familiari dei detenuti o degli avvocati, diciamo così, dalla parte dei detenuti aiutare i detenuti a fare queste richieste di risarcimento. Le richieste di risarcimento crebbero anno dopo anno, al punto che all'inizio di quest'anno sono arrivate a oltre 6.000. Ci stanno oltre 6.000 denunce fatte, comprovate, diciamo, ciascuna con la propria, con il proprio corredo, che giacciono presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 6.200 e qualche cosa, ma il numero esatto non me lo ricordo, comunque più di 6.200, più o meno è così, che giacciono lì. Oh, stanno sospese, perché poi l'iter è successo così, no? Sono sospese perché, perché la Corte Europea ha dato un altro anno all'Italia per mettersi in regola col sovraffollamento, con rispetto ai diritti umani, ed anche gli ha suggerito quei suggerimenti che in genere uno Stato deve accettare per forza, gli ha suggerito di fare un rimborso auto-organizzato, cioè che lo Stato risarcisca i detenuti ritenuti così, invece di andare presso la Corte Europea, perché la Corte Europea dà sanzioni molto più salate. Bene, diciamo, appunto, da luglio 2009 era avvenuta la prima sanzione. A quel punto al governo si mettono a tribolare, dico, con una miseria spaventosa, fanno il primo decreto. Il primo decreto è del quindi oltre un anno dopo, del novembre del 2010, la legge che diventò legge 199. E questa dava la possibilità di andare, per chi aveva soltanto 12 mesi, quindi un anno come residuo pena, di andare in detenzione domiciliare invece che in carcere. Questo vuotò di un paio di migliaia, non arrivarono a 3.000 le persone, quindi svuota carcere faceva un po' ridere, però lo sfolla carcere, si chiamò così, il primo sfolla carcere, che sfollò di una virgola, come se uno può svuotare il mare con un famoso cucchiaino. Ebbene, ovviamente lì, perché poi noi, tra di noi, vabbè, i giornalisti italiani appunto sono dei dipendenti dei governi, è inutile far finta, non c'hanno. E lì a Bruxelles, a Strasburgo, si misero un po' a ridere alcuni, perché dice che appunto hanno fatto l'anno dopo, nel 2012, quindi qualche mese dopo, perché questo provvedimento dei 12 mesi era del novembre 2010, quindi a febbraio 2012, quindi tre mesi dopo, pensano di fare un altro provvedimento, altro svuota carceri. Questo qui portò a 18 mesi i 12 mesi precedenti, quindi quando manca un anno e mezzo, vale ancora oggi, quando manca un anno e mezzo a fine pena si può chiedere di trascorrere in detenzione domiciliare, ovviamente esclusi tutti quei reati, mafia, terrorismo, stalking, violenze, eccetera. Però comunque la gran parte, noi sappiamo che la gran parte delle persone che stanno in carcere in Italia hanno fatto reati contro il patrimonio, e il patrimonio, quindi questi possono uscire subito. Questo, e poi si, con questo secondo provvedimento si bloccò il famoso fenomeno delle porte girevoli, perché poi intanto i giornalisti danno queste definizioni auliche, così stupide, veramente hanno un livello di intelligenza e di fantasia, credo molto al di sotto della media, e anche preoccupante perché è troppo basso, però insomma c'hanno questo. Le porte girevoli si chiamava quel fenomeno che, siccome in Italia per il testo unico di leggi della pubblica sicurezza fatto in periodo fascista è rimasto inalterato fino ad oggi, pensate che noi abbiamo superato, tutti antifascisti si dichiarano, poi però tengono il codice penale fascista, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza altrettanto fascista, fatto in quel periodo, e quindi infatti la situazione, le norme che questi danno sono queste poi, no? E che diceva quel testo unico su cui opera? Qualunque persona arrestata per qualunque tipo di reato veniva intanto buttata in carcere, e poi il giudice dopo lo interrogava e entro tre giorni decideva se tirarlo fuori o lasciarlo in carcere. Quindi era tre giorni la presenza media annua di 21.000 persone, quindi 21.000 persone ogni anno entravano in carcere, ci stavano massimo tre giorni, cioè fino all'interrogatorio, e veniva il GIP, vedeva che le accuse erano ridicole, il reato era anche di poco conto, e le tirava fuori. 21.000 persone entravano in carcere dopo meno di tre giorni uscivano, cioè fino all'interrogatorio. Bene, invece di dire mania forcaiola, terrorismo forcaiolo, questo andava chiamato in questo modo, i giornalisti in forma aulica così, il fenomeno delle porte girevoli, perché le porte girevoli sono quelle che si entra e si esce, un po' da cretini, veramente la fantasia da cretini, anche come scrivono sono abbastanza cretini, mi dispiace dire questa cosa, però facessero un'autocoscienza. I giornalisti veramente scrivono male, non sanno scrivere, parlano di cose che non sanno, la maggior parte dicono delle baggianate, sono al servizio dei governi totalmente. Insomma, nessuno tirò fuori di quei giornalisti fino a quel tempo che le leggi criminogene, le chiamano così i giuristi, cioè che creano il crimine, nel senso che se nasce una legge che dice chiunque porta il cappello in testa viene punito perché diventa un reato, quella legge è criminogena, cioè crea un crimine laddove era un comportamento normale. Portare il cappello è una cosa vecchia da migliaia d'anni, se viene fatta domani questa legge, quella legge si chiamerà criminogena perché fa diventare un comportamento normale, che fisiologico, sociale, che si usava da tempo, un fatto criminale. Le leggi criminogene sono per esempio la Bossi-Fini, perché l'immigrazione è un fatto non antico, ancora di più, cioè è il fatto connaturato alla specie di cui noi apparteniamo, l'Homo sapiens. L'Homo sapiens si è selezionato in un punto del pianeta e poi si è espanso in tutto il mondo. Quindi l'immigrazione per la specie nostra, di questo animale che siamo noi, bipedi, umani, è connaturata, cioè noi siamo immigrati prima ancora di essere qualunque altra cosa. Chi non sa questa cosa è un imbecille, ma proprio imbecille nato, per cui tutte le questioni identitarie, etniche, culturali, tutte cavolate sono. In realtà noi siamo tutti simili perché veniamo da un unico gruppo di scimmie che è intorno alla regione dei Grandi Laghi, tra il Kenya e il Tanganyika, attualmente si chiamano così queste zone, si è selezionato, si è rafforzato e poi si è espanso in tutto il mondo. Quindi, e comunque ha sempre, se uno scorre anche così velocemente ogni libro di storia, l'immigrazione è stata sempre un'attività principale della specie umana, quella di mangiare e di muoversi. Queste sono state le due attività principali degli umani, e questa è stata dichiarata un reato, quindi un'attività antichissima, la più antica che c'era, viene dichiarato reato, come se dichiarassero il mangiare è un reato. Ecco, questa si chiama legge criminogena. La Bossi-Fini ha creato, ha fatto diventare crimine una attività che era normale, ovvia, risiedeva, diciamo, l'origine risiedeva in decine di migliaia di anni fa, forse centinaia di migliaia di anni fa. L'altra legge, la Fini-Giovannardi, quella proibizionista, no? Che decide, che puniva più i consumatori che gli spacciatori, così ha riempito il carcere di piccoli consumatori, di piccoli spacciatori e di consumatori, invece di colpire i grandi trafficanti. Perché è stata fatta? Lo potete immaginare, lo capisce anche un bambino. Per dare una mano appunto ai grossi trafficanti, che sono quelli che portano poi i soldi alle banche, però mandando in galera, per tranquillizzare la gente, il consumatore e il piccolo spacciatore. Bene, queste tre leggi sono state dichiarate, però ormai eravamo arrivati alla fine del 2011, del 2012, erano sono state dichiarate appunto da questi organismi internazionali, perché in Italia nessuno aveva il coraggio dei giornali di larga diffusione di tirar fuori il fatto che la presenza in carcere era cresciuta grazie a queste leggi criminogene, cioè che hanno fatto diventare un'attività antichissima, vecchia, come appunto l'immigrazione, come anche la recidiva dei reati. La Cirielli, che è la più pericolosa in quanto causa della Cirielli la gran parte di persone sta ancora in carcere, dice che se uno fa il reato più di una volta, due volte, quindi recidiva, è recidivo nel reato, nell'arco di 5 anni, il giudice è obbligato a non applicare nessun attenuante, dare tutte le aggravanti e gli si impedisce di utilizzare tutte le misure alternative. Quindi questa ha prolungato la condanna, la permanenza in carcere di alcune persone che invece anni prima sarebbero usciti dopo col minimo, insomma, no? Ecco, questo è stato queste tre leggi criminogene, oltre al battage a cui tutti più o meno abbiamo partecipato, e questo è grave, però è grave per noi perché evidentemente non abbiamo più quei livelli di intelligenza per capire dove sta andando il potere, il governo e i suoi tirapiedi, stavano andando appunto del fatto del parlare di carcere, dei delinquenti, dei hackers, erano loro il motivo del nostro malessere, non la crisi economica, le malversazioni delle banche, delle finanziarie, dei governi, gli intralazzi delle grandi multinazionali che hanno rubato a perdifiato. Non di loro era la responsabilità della crisi economica, dell'impoverimento nostro, del lavoro precario, delle difficoltà di trovare lavoro e della disoccupazione, ma dei ladri, e quindi bisognava buttare in galera i ladri. Questa imbecillità l'hanno talmente diffusa che però la gente ci ha creduto e ha votato per coloro che dicevano in galera ancora di più, e l'abbiamo visti, perché queste tre leggi sono state fatte da quei governi che da metà degli anni 90 sono arrivati fino all'altro ieri. E non è che oggi nessuno c'ha il coraggio di dire abroghiamo una di quelle tre leggi o tutte e tre, nonostante che una sia stata dichiarata anche incostituzionale a fine Giovanardi. Non ha il coraggio questo governo, pur dicendosi diverso da quelli precedenti, è la stessa fotocopia, invece ovviamente, perché la prima cosa che dovrebbe fare, mentre invece affrontava questi quattro provvedimenti di svuota carcere, doveva abrogare queste leggi. Non l'ha fatto. Bene. Diciamo, eravamo arrivati al secondo, quindi la prima del luglio 2009, la seconda del novembre 2010, arriviamo alla sanzione del luglio 2009. Il primo provvedimento sfolla carceri, che non sfolla niente, è quello del novembre 2010. Il secondo provvedimento, quello delle porte girevoli cosiddetto, cioè della vulgata forcaiola, della barbarie della popolazione, dello Stato italiano, del governo italiano, dei media italiani e anche di gran parte della popolazione, diciamo, perché una popolazione che ha votato per quelli che portavano avanti questa linea forcaiola, perché i governi che abbiamo avuto, i governi in cui c'era la Lega, Berlusconi, eccetera, sono stati forcaioli, sono stati loro che hanno riempito le carceri a dismisura, non perché gli altri fossero meglio, né c'era in quei parlamenti un'opposizione seria che si batteva, però comunque al governo ci stavano loro e sono comunque le forze forcaiole, anche se poi fanno i garantisti quando viene arrestato un amico loro. Quando viene arrestato un amico loro, intanto succede, o comunque incriminato, dicono: ah, una vergogna, quello deve uscire dal carcere, voi non siete più garantisti. Però per gli altri 70.000 non l'hanno mai detto, quindi è un po' chi li ascolta e ci crede c'ha dei problemi sicuramente nel proprio sistema, diciamo, intellettivo. Bene, il problema è che dopo questi due provvedimenti, abbiamo detto del 2011 e del 2012, si fa il conto, in carcere ci stanno ancora quasi 65.000, troppi. La Corte Europea si fa un'altra risata, dice: guardate che noi vi mettiamo una multa di quelle che vi fanno cascare i capelli, e poi diamo corsa a queste 6.000 richieste di indennizzo, fate un po' voi. Per tutto questo vi diamo, tanto eravamo arrivati al 2013, vi diamo un anno di tempo. A maggio del 2014 vediamo com'è lo stato delle carceri. Se è ancora così come adesso, diamo il corso ai 6.000 richieste di indennizzo e vi mettiamo una multa salatissima. Se no, vedete voi, cercate di svuotarlo sto benedetto carcere, che siete capaci solo di mettere uno sopra l'altro. Bene, lo Stato italiano, arrabbiato di questo, perché la sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dà questa tirata orecchia allo Stato italiano è molto pesante anche come termini, si arrabbiano e fanno il ricorso alla Grande Chambre, cioè è un istituto, ogni corte ha un altro livello per i quali si può fare ricorso, no? Se non sei d'accordo, come da noi abbiamo la condanna e poi l'appello, no? Cioè la Grande Chambre si chiama così, che è poi un gradino super, cioè ci sono dei giudici che valutano i ricorsi contro decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Grande Chambre si fa una risata sul ricorso dell'Italia, del governo italiano, e dice: ma fatevi una passeggiata, svuotate ste carceri, è andata a lavorare. Quindi un'altra figura da raccontare, una figura di merda, proprio da vergognarsi di andare in giro e di suoi italiani. Oddio, uno può dire: io col governo non c'entro niente, anzi mi oppongo, però insomma in effetti siamo all'ultimo posto della graduatoria, non perché gli altri siano meglio, anzi poi vedremo che qualcuno sta però insomma noi di brutte figure ne abbiamo fatte a dismisura. Ma la cosa drammatica è che la gente continua a votare per queste personaggi vergognosi, miserabili, osceni, che hanno fatto inorridire non solo noi tutte, ma anche gente fuori dall'Italia che dice: ma guarda questi che si tengono. Vabbè, a quel punto abbiamo quindi c'è quest'altra scadenza a maggio del 2014, e maggio di quest'anno si verificava come stava la fa. A quel punto si mettono a fare una grossa, un'altra legge, è la terza, un testo coordinato che raccoglie le precedenti, le mette insieme, cerca di fare un po' e vedono un po' questa situazione. Che succede in questa ultima legge, che è stata poi approvata, è stata fatta a dicembre del 2013, approvata definitivamente, cioè diventata legge il 21 febbraio di quest'anno 2014. Questa qua interviene anche sulle questioni che sul codice di procedura penale, perché dice che se un giudice sta condannando una persona che rischia non più di 3 anni di carcere, non la può mettere in carcere, la può mettere in tutti altri modi, diciamo, di controllo, ma non in carcere, quindi agli arresti domiciliari o con le firme, eccetera. Questo ha svuotato, perché il grosso da svuotare era le persone non ancora condannate. Però c'è un terzo punto, perché la Corte Europea gli aveva fatto quel suggerimento di fare un'autosanzione, e a quel punto scatta il meccanismo del risarcimento. Vediamocelo tra un po'.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life
hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street,
allora 15:43, quasi 44, dicevamo che hanno fatto quell'articolo, abbiamo parlato già l'altra volta, quindi siamo più succinti, hanno fatto quell'ultimo provvedimento che è il quarto, dunque diventata legge il 2 agosto, quindi un mese e mezzo fa, il 2 agosto del 2014, sul quale il governo ha messo la fiducia, perché poi c'erano 200 emendamenti, 2000 emendamenti, non volevano farlo passare, sul quale il governo raccoglie l'indicazione della Corte Europea di autosanzionarsi, lo sa italiano, si autosanziona per quei detenuti che sono trattati con trattamenti degradanti e disumani. Il caso è una giornata di sconto pena per ogni 10 giorni passati in trattamenti disumani degradanti, cioè quelli che violano l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Oppure, se il detenuto sta a fine pena, quindi non gli servono questo sconto, 8 euro di rimborso sempre per ogni giorno di trattamento degradante. Poco, chiaramente, così evita che fanno i ricorsi alla Corte Europea, che mette poi 100.000 euro di sanzione per detenuto, come hanno fatto finora. Il problema sarà adesso un disastro fare in modo che, perché ogni detenuto dovrà fare la richiesta di rimborso, dimostrare che ha avuto il trattamento degradante, è un disastro, dovrà quindi avere un avvocato, testimoni, cioè un ira di Dio di cose, e quindi sarà un ingolfo di situazioni. Ma quello che però notiamo, perché certo c'è questa situazione, è che questa situazione degradante che ha dimostrato la miseria intellettuale, morale, politica anche della classe politica italiana, tutta quella che ha governato questi 15 anni, diciamo quella che ha fatto i più gravi danni dell'umanità, i più gravi danni infatti da quando questo paese esiste e queste terre esistono, sono fatte quelle proprio dai governi Berlusconi, diciamoci la verità, dalla metà degli anni 90 fino al 2010. Perlomeno riguardo alla situazione carcere, di questo parliamo, ma io credo anche per le altre cose, ma anche tutte le altre forze politiche che non si sono opposte per nulla a questo degrado totale. Però questo non per diciamo come attenuante per quelli che hanno fatto questa vergogna, ma perché dal quadro di riferimento in Gran Bretagna, che loro hanno tanto contenti e i loro valori eccetera, e invece la relazione del Prison Probation Ombudsman sarebbe quello che noi chiamiamo colui che insomma si occupa dei diritti dei detenuti, un personaggio che si occupa dei diritti dei detenuti, ha fatto un suo rapporto annuale dicendo che in quest'anno del 2014 il numero dei suicidi nelle carceri britanniche è aumentato del 64%, cioè quasi il doppio. 64% è un aumento enorme. Dal 2013 al 2014 l'aumento dei suicidi nelle carceri britanniche è del più 64%. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire intanto che la questione per cui si muore in carcere, il carcere italiano, lo sappiamo, no? Dagli anni 70 ad oggi, ricordate i famosi anni di piombo? Beh, negli anni di piombo in carcere i suicidi erano 10 l'anno in media, oggi sono 60 l'anno, perché la democrazia, come sapete, rispetto agli anni di piombo è superiore a chi? Dice la sigla, è la risata, scusate, perché qui è dramma e tragedia, però insomma, i morti in generale nelle carceri italiane sono quasi 200, 180 tra suicidi e morti non meglio definiti, oscillano di poco inferiore ai 200 negli ultimi 15 anni. Negli anni 70, sempre anni quando il carcere era violento, così lo descrivono, quando c'erano gli anni di piombo il carcere era violento, si facevano rivolte eccetera, i suicidi erano 10 l'anno, le morti in carcere non raggiungevano 20 o 30, erano tante le evasioni, però le evasioni erano circa 700-800 l'anno e i morti erano 30-40 l'anno. Oggi si è invertito, i morti sono circa 200, le evasioni sono 40-50. Questo era il bello della democrazia, tu muoiono i poveri. Ma un'altra cosa bella della cosa è che questo dato è venuto fuori da una rilevazione di un istituto, di una grossa fondazione tedesca, adesso non mi sfugge il nome, non riguardava le carceri, quindi non ce l'ho segnato qui, però la trovate in internet. Allora dice che in alcuni paesi l'aumento, la forbice tra ricchi e poveri è aumentata a dismisura in questi ultimi 10 anni, in particolare dal 2008, quindi da quando si è cominciato a parlare di crisi, ad oggi paesi come Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, in Spagna anche la forbice, cioè la distanza tra ricchi e poveri è aumentata a dismisura, mentre invece nei paesi Svezia, Danimarca, Olanda è rimasta abbastanza ridotta. Questo per capire che cosa è, quindi questa è la maggior spiegazione, senza tutti quei grandi ragionamenti, di che cosa è la crisi. La crisi non è altro che, si chiama crisi, un meccanismo di un avanzamento, un'aggressione terroristica delle grandi classi dirigenti, banche, finanziari, multinazionali, padroni in generale, imprenditori insieme ai governanti, contro le classi subalterne, i lavoratori, lavoratrici, disoccupati, poveri, proletari, eccetera, per toglierli ancora soldi. Cioè sono un po' come dei i Robin Hood alla rovescia, cioè tolgono ai poveri per dare ai ricchi. Questa è un po' la crisi. Non è che, cioè, oggi stanno uscendo ricche analisi che non parlano del debito, dello spread, di tutte cose che sono degli imbrogli spaventosi che ci hanno raccontato, ma raccontano appunto di questa grande situazione. Ma torniamo al carcere, volevamo dire appunto come mai anche in Gran Bretagna stanno aumentando tremendamente in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno, i suicidi. Bene, quello che dice l'Ombudsman, che è un po' un avvocato dalla parte dei detenuti, dice: uno, stanno diminuendo l'attività lavorativa dentro il carcere, quindi la gente, non potendo lavorare in carcere, quindi non ha quei due soldi con cui riesce in qualche modo ad alleviare perlomeno il mangiare, a comprarsi due cose meglio di quello che passa l'amministrazione, quindi non ha due soldi per mandare anche alla moglie, alla famiglia fuori, viene presa da disperazione. Quindi questo è il motivo principale che dice questo signore, in Inghilterra, in Gran Bretagna. Quindi questo è l'elemento principale. E poi dice perché appunto il carcere britannico è allo sfascio, mancano prospettive, mancano speranza, manca possibilità di organizzazione interna dei detenuti. Questa cosa porta, è questo che porta al suicidio, non è, c'è da fare tante chiacchiere. A proposito di invece di cibo, sappiamo tutti che in tutte le carceri c'è il cibo dell'amministrazione fa schifo. Considerate che in Italia quanto dà il Ministero per il sostentamento dei detenuti, quindi per fare colazione, prima colazione, pranzo e cena, 3,50 euro. Con 3,50 euro ci si dovrebbe fare colazione, pranzo e cena, insomma. E quindi il mangiare fa abbastanza, questo poi più la cresta che ci fanno le cooperative eccetera, fa schifo, per cui la gente con i lavori, quei poveri detenuti, chi con l'aiuto da fuori, chi con qualche lavoretto, anche qui, anche in Italia sempre in diminuzione, cerca di arrabattarsi con quello che si chiama il sopravvitto. Il sopravvitto non è altro che una spesa, uno che passa, un lavorante che passa con un foglio, segna alcune cose che tu puoi comprare, che sono un po' di frutta, ti puoi comprare una bottiglia d'olio per cucinarti due spaghetti, che è meglio di quella porcheria che passa l'amministrazione, insomma, puoi comprare qualche cosa, un po' di formaggio, insomma, le cose per sopperire alla dieta veramente scarsa e immangiabile. Bene, è venuto fuori su questa cosa, in molte carceri c'è già stata mobilitazione, perché dicevano è la ditta che tratta questo sopravvitto, ci fa degli affari d'oro, cioè ruba. E ci sono state molte lotte in molte carceri, ad Asti, a Sulmone, in molte carceri ci sono state lotte per segnalare che l'alto prezzo, perché poi se lo facevano dire ai familiari quanto costano, che ne so, i peperoni, la bottiglia d'oro, e quelli dicevano il prezzo e vedevano che il sopravvitto metteva molto di più, quindi hanno denunciato questa cosa, molte proteste dei lavoratori. Adesso è uscito un po' sui giornali che c'è un'inchiesta in corso, poche ditte, e qui mette pure il nome, siamo sul garantista, mette pure il nome di questa ditta che si chiama la ditta Arturo Berselli Spa, che vince gli appalti dal 1930, pensate un po' che sta rimasta, e continua a avere utili per oltre 1,5 milioni di euro l'anno. Insomma, pare che sia ammanicata col Ministero della Giustizia, perché vince tutti questi appalti, mette i prezzi che gli pare, nessuno li controlla, sulla pelle dei detenuti, quindi si fanno affari d'oro. E poi ce ne stanno altre, insomma, comunque un articolo che trovate ieri, è uscito ieri sul Garantista, mo se lo volete trovare, insomma, comunque cose che si sapevano, perché questa cosa già dall'inizio dell'anno con molte proteste è stata segnalata da molti detenuti in molte carceri italiane. Quindi queste sono le cose che vedete che stanno succedendo. Questa è di ieri, questa notizia appunto stava sul il Garantista di ieri, il 16, dice così: giustizia, mangiare in carcere, un business d'oro in mano a poche ditte, e c'è tutto l'articolo con i nomi delle ditte, cioè. Poi c'è l'altra cosa che sta vergogna che sta succedendo, un'altra vergogna italiana, gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, i manicomi criminali, dei lager veri e propri. Bene, in questi lager che cosa succede? Che si era definito prima di chiudere nel 2012, poi è stato spostato al 2013, poi il 2014, mo sta per finire il 2014, non se ne parla più. E insomma, la conferenza delle regioni, perché dovrebbero essere presi in carico dalle regioni questi sei OPG esistenti in Italia, ha nominato i propri rappresentanti nell'organismo di coordinamento per il superamento, si chiama superamento, in realtà si fanno dei mini OPG, non si superano, vabbè, comunque dei mini ospedali psichiatrici giudiziari previsto dalla legge e questi qui sono questi assessori regionali verranno messi insieme e dovranno stabilire un giorno in cui si sciolgono quei sei OPG nazionali e si fanno gli OPG regionali. Però anche questo lo faranno, non lo faranno, mi pare che non ci sta tutta questa volontà di farlo. Che c'è ancora? Ve lo diciamo subito. Allora, in tutto questo bailamme che è successo a proposito di svuota carceri, non svuota niente, eccetera, eccetera, il problema che si dà è che i detenuti dovrebbero cominciare, le detenute, e con l'appoggio di chi ci attesta da fuori il carcere, dovrebbero cominciare a far sentire meglio la propria voce, perché tutto questo chiacchiericcio inutile, stupido di media, giornali, televisori, eccetera, ha imbastardito il dibattito sul carcere, perché ha messo ad esclusivo punto il sovraffollamento. Perché poi il ragionamento che facevano molti giornalisti o show televisivi, dicevano: è una vergogna questo sovraffollamento, eccetera. Il carcere deve tornare ad essere un con trattamenti non più disumani o degradanti, in modo che così attua la sua funzione rieducatrice. Ma quando l'ha avuta il carcere la funzione rieducatrice? Mai. Questi si inventano una storia del carcere che non esiste, non sanno niente di carcere, non hanno letto mai nessun libro, vanno avanti così a chiacchiere da bar. Nessun studioso del carcere affermerà mai che il carcere ha mai avuto una funzione rieducatrice, di reinserimento sociale. Non l'ha mai avuta, ha avuto una funzione di deterrenza terroristica, mette paura, perché è nato per quello, per mettere paura a quelli che, quando iniziò la grossa industrializzazione e quindi la gente dalle campagne doveva essere buttata dentro gli opifici, che erano delle cose tremende, freddo, caldo, lavorava 13 ore al giorno, una cosa pazzesca, chiaramente scappavano, e quindi il carcere serviva a quello. Una cosa analoga al carcere del 1700 c'è oggi in Italia, qui da noi, qui vicino da noi, in ogni città, vicino a ogni, ed è il CIE, il Centro di Identificazione ed Espulsione. Non ha nulla a che vedere col fatto facciamo in modo che quelle cose che dicono di nuovi giornalisti che raccontano bugie spaventose, non serve a controllare che non vengano i criminali, i delinquenti. Adesso si sono inventati che i tagliagola dell'ISIS vengono qui a reclutare la gente. Il CIE è nato molto prima che nascessi. Il CIE non fa altro che effettuare quel lavoro che fece il carcere appunto nel 7 e l'800 di regolare il mercato della forza lavoro, in quel caso il mercato della forza lavoro migrante. Che cosa fa il CIE? Il CIE individua la quantità di persone che arrivano, di migranti che arrivano in questo paese, calcola quali sono quelle che servono per tenere basso il costo della forza lavoro e andare in tutte quelle attività lavorative pagate poco. Il di più di questi li chiude in CIE per rimandarli a casa, perché servono successivamente, non servono oggi. altrimenti la grande offerta di forza lavoro di fronte a una scarsa domanda rischia di far crollare troppo il costo della forza lavoro, e questo sarebbe un problema. Quindi è un regolatore del mercato della forza lavoro, così come è stato il carcere in tutti i secoli passati. È nato così nel 700, è stato nell'800, anche in alcuni paesi anche nella prima metà del 900. Infatti nei CIE succedono gli stessi disgusti che succedevano perché delle persone che hanno vissuto fino adesso all'aria aperta non se la sentono di vivere buttati lì in delle, no, come stanno le CIE, penso lo sapete perché ne parliamo spesso, non se la sentono di vivere come topi in gabbia buttati lì in queste situazioni, e quindi protestano, si rivoltano, però non potendo quasi mai a loro, come invece la rivolta in carcere, prendere per le rivolte in carcere si dice si allunga la cavallina, che in gergo carcerario vuol dire che si allunga la condanna, no? Cioè, prendi anni di carcere, quindi nel CIE non è possibile dare subito, bisognerebbe fare dei processi diversi, eccetera. E quindi menano, spaccano le teste e fanno anche molto male. Di tutto questo dobbiamo assolutamente occuparci. Bene, noi la terminiamo qui.